Radio Blu e Tu presenta A Spasso per il Polesine. Un luogo, un fatto, un protagonista. In studio Marco Chinaglia.
Respiriamo fin nel fondo dei polmoni, come se dovessimo prepararci ad un lungo tuffo sott'acqua. Vogliamo cacciare anche il ricordo della lunga attesa, far rinascere il sangue impigrito e stagnante come l'acqua dei vecchi canali con il forte salmastro della marina. Vogliamo spingerci avanti, laggiù, seguire l'invito delle onde maliziose, raggiungere le vele bianche e rosse, e man mano che procediamo, liberandoci dagli ultimi banchi di sabbia, si accampano su tutto l'orizzonte, tutti in piedi. Ci siamo presi per mano come degli scampati alla prima messa della domenica. Benvenuti a una nuova puntata di A Spasso per il Polesine, che si apre con queste parole che risalgono al 1957, quando presso le edizioni Marzocco di Firenze Luigi Salvini pubblica un suo capolavoro, uno dei testi più interessanti della memorialistica italiana del secondo dopoguerra, Una tenda in riva al Po, racconti di Bosgattia. Sono questi i giorni in cui stiamo ricordando l'anniversario, il triste anniversario della rotta del Po del 1951, e questa puntata di A Spasso per il Polesine vuole raccontarlo trasmettendoci una esperienza unica che le rive del Po, in particolare le rive della zona che tra Papozze e Corbola è proprio l'imbocco di quello che poi oggi è il Parco del Delta, visse tra il 1946 e il 1955. Un'esperienza, quella della Tamisiana Repubblica di Bosgattia, di cui recentemente si sono occupati diversi amici e studiosi, tra cui saluto l'avvocato Luigi Migliorini, che recentemente ha scritto un bel pezzo su questo fatto, che è una delle testimonianze più interessanti espressione di utopia che la storia recente del nostro paese porti con sé. Quel filone delle utopie che è iniziato nell'antichità da Platone con la Repubblica e portato avanti con opere come La città del sole di Tommaso Campanella o Utopia, per l'appunto, di Thomas More, nel corso del Rinascimento, trovano questa assoluta espressione novecentesca in questo personaggio, il professor Luigi Salvini, milanese, che è uno dei più importanti critici letterari della prima metà del Novecento italiano, in particolare di slavistica, critico della letteratura dell'Oriente europeo, in particolar modo docente di letteratura bulgara all'Università di Roma, a cui fu chiamato purtroppo molto tardi nella sua carriera, solamente nel 1954, 3 anni prima di morire. Luigi Salvini disegna con l'esperienza della libera Tamisiana Repubblica di Bosgattia sicuramente una delle grandi perle, una delle grandi tasselli di quelle discipline, di quello sviluppo delle discipline etnoantropologiche che nel corso degli anni 50-60 hanno una grande attenzione nel nostro paese. È bello pensare ad esempio che il professor Salvini raccolse, questo già a partire dagli anni 30 a dire il vero, canti popolari dell'est Europa, canti popolari bulgari prima nel 30, canti popolari polacchi nel 56, ponendosi nello stesso filone in cui si pongono tanti altri autori. Mi viene in mente ad esempio Ernesto De Martino con il suo recupero della tradizione popolare italiana, ed è assolutamente singolare e devo dire estremamente affascinante pensare come l'esperienza di Borgatia si collochi tra la fine della guerra, una guerra che evidentemente aveva colpito duramente un territorio come quello polesano, segnato anche, come è ovvio, da una povertà endemica, da una situazione dal punto di vista sociale molto complessa e articolata, aggravata anche dal fatto che evidentemente il fiume è protagonista nelle fasi finali della guerra, quella cioè della ritirata nazifascista e dell'avanzata alleata. Ecco, quell'esperienza duri, dicevo, tra il 1946 e il 1955, prima nella Golena di Panarella. Panarella è oggi una meravigliosa oasi che viene nel territorio comunale di Papozze, che è spesso oggetto anche di interesse da parte di associazioni ambientaliste. Mi viene in mente il WWF, che anche a livello nazionale ne propongono la conoscenza, la salvaguardia della flora e della fauna che sono lì presenti, e poi spostato sull'isola del Balotin, spostandosi quindi anche di territorio comunale in prossimità di Corbola. È molto importante pensare che l'esperienza di Borgatia finisca nel 1955, perché nel 1955 è un anno che anche nella storia del nostro paese segna sicuramente un punto di svolta, e la fine ad esempio dell'esperienza del centrismo a livello politico nazionale dopo la morte di De Gasperi nel 54, con l'elezione di Gronchi al Quirinale c'è una certa apertura alla sinistra che anticipa in un certo senso quello che accade con gli anni del miracolo economico a livello appunto economico e sociale, del centro-sinistra a livello politico, del Concilio Vaticano II a livello religioso, e in generale quell'apertura, quella modernità con tutte le contraddizioni del caso, alla quale poi assistiamo evidentemente con gli anni 60 e col fenomeno del 68. Do questi riferimenti storici perché è molto interessante notare come appunto l'esperienza di Borgatia si collochi in un momento di fine di un'epoca che è quella della civiltà contadina, ma ponendosi anche di fronte l'obiettivo di un sogno che anticipa in un certo senso certe esperienze come quella del maggio francese o delle appunto comuni come quella milanese del 1968. È anche interessante notare come l'esperienza di Borgatia evidentemente finisca anche a causa dell'alluvione del 51, che non dobbiamo dimenticare determinò in alcuni casi, e Papozze sicuramente è uno dei più interessanti da questo punto di vista, l'addirittura lo spostamento di intere comunità. Papozze fu presa dalla Golena dove si trovava e ricostruita nella posizione attuale, dove a parte la chiesa parrocchiale si nota un paese chiaramente di impianto risalente agli anni 60-70, con non un semplice trasferimento, non una semplice demolizione e ricostruzione, ma con evidentemente anche una perdita di quella identità di paesi che sono fortemente e radicalmente legati al fiume. Ricordo ad esempio che Papozze è un paese che già nel nome, nell'etimo, no? Che secondo la tradizione richiama addirittura, secondo alcuni, le babbucce che San Carlo Borromeo, patrono, perse nel guadare le acque del fiume, ha con le acque. Papozze è l'unico paese della provincia di Rovigo ancora dove si svolge tradizionalmente nel corso dell'estate, nel corso dell'Assunta, la festività dell'Assunta, la benedizione delle acque che ci è stata tramandata da grandi scrittori, penso a Giovannino Guareschi su tutti. Quindi un'esperienza anche di sradicamento che non va certamente dimenticata. Ma prima di proseguire con la nostra narrazione e raccontare la storia della Repubblica di Borgatia, direi che è interessante calarci un po' in quell'epoca e in quelle atmosfere, andando ad ascoltare dall'album del 1983 di un gruppo che ha rappresentato benissimo la tradizione veneta e rappresenta ancora la tradizione veneta nel nostro territorio. Mi riferisco ai Calicanto, una delle loro composizioni più famose, De qua dell'acqua.
dell'acqua. Non trovo barca che de qua la vegna. Col me capello me farò una barca. Col fazzoletto me farò cortello me farò doremi, spetè morosa mia che adesso vengo, con me cortello me farò doremi, spetè morosa mia che adesso vengo. Navegar che vo una bella barca, a far l'amor che vol mai stai creanza, a navegar che vol un bel battello, a far l'amor che vol un viso bello, bello il mare, bella la marina, bella la borsa mia con voi denari, e venir abbondanza de farina, bello il mare, bella la marina.
State ascoltando A Spasso per il Polesine con Marco Chinaglia.
Ecco le meravigliose note dei Calicanto, no, che ci avvolgono in queste atmosfere del fiume e ci portano a raccontare un po' meglio come questa micronazione, no, sviluppatasi lungo il Po con circa una decina di abitanti e una sua valuta, il Sievaloro, si sia sviluppata. E Luigi Salvini, conoscendo questa realtà del fiume, disse che bisognava creare una nazione lontana dalle imposizioni della società civile, e lo fa in questo luogo, come dicevamo prima, che è di fatto l'inizio del parco del Delta del Po, dove il fiume in questa grande ansa, che è appunto l'isola del Balottin, si separa dal Po di Goro e dà inizio al Delta. E da luglio a settembre, appunto, Salvini, in questa comunità dalla quale rigorosamente erano escluse le donne, e questo probabilmente anche per un richiamo alle utopie antiche nelle quali le donne sostanzialmente erano relegate a una funzione di anche riproduzione sessuale, di mancanza di ruoli pubblici. Nella Repubblica Platone parla di comunismo dei filosofi e anche di comunismo delle donne, in un certo senso, che forse anche per echeggiare quell'idea monastica, no, che era tipica di un certo rigore, di una certa intransigenza. Non dimentichiamo che Luigi Salvini è appunto uno studioso del contesti di quel monachesimo orientale, di quei contesti geografici, di quel monachesimo orientale che su questi aspetti è sempre molto rigoroso. Pensiamo alle repubbliche monastiche della Grecia, dal Monte Athos in avanti. Comunque, ecco, questa esclusione delle donne occupa questa posizione sul 45esimo parallelo, che come sappiamo è il punto equidistante fra polo nord e l'equatore che interessa e passa direttamente per il nostro territorio. Ma come nasce l'idea di questa repubblica? Nasce dal matrimonio che Salvini ha con Matelda Catozzo, e la fondazione avviene a Corte Milana, questo luogo così particolare, caratteristico del territorio di Papozze, dove lui dichiara di fondare questa repubblica libera, indipendente, periodica, transitoria è uno sbeffeggiare ovviamente la cultura tradizionale, anche quella matematica in questo caso, e analfabeta, lui che, ripeto, è stato uno dei più grandi linguisti, soprattutto in campo di letterature orientali della prima metà del Novecento. Il tamiso è il setaccio per setacciare la farina, il bosgatto è ovviamente il maiale, che per tradizione è l'elemento base della civiltà contadina, basti pensare a come due maestri come Bertolucci in Novecento e Ermanno Olmi nell'Albero degli Zoccoli ne hanno dato una dimostrazione straordinaria, e del maiale, ricordiamo, non si buttava via niente, e con un emblema disegnato e colorato a mano, questo suino bianco in campo rosso, che diventa lo stemma, che diventa la bandiera di questa repubblica. I residenti sono pochi, e poi un pochino venivano ammessi visitatori un po' alla volta, che avevano solamente 2 giorni di osservazione per poi adeguarsi ai modi di vivere di questa repubblica, che incomincia a essere nota un po' in tutta Italia. L'idea è quella di vivere in tende canadesi, con la pesca per procacciare il cibo, con un lasciapassare convalidato dal Serenissimo Consiglio degli Anziani della Confraternita Altamiso. Anche qua si rifà esperienza del Consiglio degli Anziani, il Consiglio Notturno di cui ci parla Platone negli ultimi dialoghi della sua produzione filosofica, ma anche, bisogna dire, tipo il politico e le leggi, ma anche esperienze che richiamano appunto il Senato, il ruolo degli anziani, che in cambio del consenso pretendevano un pesce gatto opportunamente sganciato dall'amo e catturato. Tal proposito, ricordiamo che il catfish, il pesce gatto, pesce di importazione dagli Stati Uniti, è stato prodotto per la prima volta in Italia proprio nel territorio polesano, allevato, siamo nei primi anni del Novecento, nel territorio tra i comuni di Occhiobello e Fiesso Umbertiano, specialmente nella località piacentina, il cui tenute erano della famiglia Cavalieri, la stessa da cui origine il grande artista a cui Rovigo qualche anno fa ha dedicato una retrospettiva a Palazzo Rovereella. E a Bosgattia vale il baratto e la moneta appunto del sievaloro, dal sievalo, cioè il cefalo, no? Banconote con questa tenda stilizzata, 1, 5, 50, 100, 200 lire, ovviamente tagli, e il cambio era di 1 per 5 lire italiane, e cartoline postali, francobolli anche viaggiati di diversi colori che rappresentavano il cielo, i pesci, i volatili, tutta la geografia straordinaria del delta. E come ha scritto molto bene nei quaderni dell'Accademia del Tartufo del Delta del Po di Papozze, che vede come, diciamo, Deus ex machina l'amico Antonio Dimmer Manzolli, che sul sito di questa Accademia pubblica anche tutta una serie di quaderni legati alla vicenda della storia di Papozze e anche della Repubblica del Salvini. Il Salvini divenne anche famoso per tutto un ricettario bosgattese, dal risotto di cefalo alla carpa arrostita, alla zuppa di pesce, al pesce gatto in umido, alle anguille e le uova, oltre alla frutta stagionale della terra polesana, a cominciare dai meloni e dai cocomeri, le angurie estive. E addirittura nell'estate del 55 fu fatta l'emissione commemorativa con francobollo da valore di 14 sievaloro, un diploma con medaglia, e purtroppo questa vicenda si interruppe per quelle ragioni, dicevamo, storiche, economiche, politiche, anche purtroppo legate alle vicende del territorio polesano che dicevamo, ma anche per la malattia che colpì Salvini, portandolo a una morte assolutamente prematura, ricordo, classe 1911, nel 1957. Un'esperienza, posso dirlo, che personalmente, di cui ho sentito parlare anche da moltissimi non polesani che conoscono questa storia e che ancora oggi vanno a Corte Milana, dove esiste questo museo che ricorda questa straordinaria esperienza, che ci richiama a un rapporto di, come si suol dire, di padre padrone, di carattere paterno e amorevole, ma anche di diffidenza mi verrebbe da dire kantianamente del sublime che il fiume Po riserva nei nostri confronti. Ci ricorda l'esperienza salviniana di amare il fiume, di vivere il fiume, di non essere solo un luogo che passiamo, nel quale passiamo tutti i giorni con i nostri mezzi, con le nostre automobili, ma si spera anche a piedi, in bicicletta o a cavallo, insomma con le forme della mobilità lenta, di viverlo, perché il fiume non è mai stato un luogo di divisione, ma un luogo invece di incontro. Allora, abbiamo ascoltato prima delle note della tradizione popolare con il calicanto. Vogliamo chiudere questa puntata con una bel brano di Fiorella Mannoia, bellissima voce della nostra canzone italiana, che nell'album Belle Speranze 1997 fa questa meravigliosa Il fiume e la nebbia, dove parla del Po, parla della nebbia che toglie, diciamo, la visibilità alle cose, parla di un ambiente dalla quale si vorrebbe sfuggire, ma alla fine che ci segna tutti quanti e ci dà lo spirito, ci dà l'identità che più ci contraddistingue. Con queste belle note, con questa meravigliosa voce che tutti apprezziamo e conosciamo, vi ringrazio per l'ascolto e vi do appuntamento alla prossima puntata di A Spasso per il Polesine.
Qui non è successo niente e non credo cambierà, e non è colpa della gente, è il cielo grigio che c'è qua, è questa nebbia che confonde e che ci inghiotte sempre un po' e con amore ci nasconde. In una parola, è il Po. È per colpa di quel fiume se io sono ancora qui. Perché un giorno c'era un ponte che univa gli argini, mentre adesso questo fiume in fondo è tutto ciò che ho. E tra 10.000 anni è sempre qui che aspetterò. Perché in fondo il mare ha un lato, un solo lungo lato blu, e anche lo sguardo più allenato non può vederne mai di più. Mentre chi vive accanto a un fiume, anche se grande come qui, vede benissimo il confine e non può credere ai miracoli. È per colpa di quel fiume se io sono ancora qua. Perché un giorno su quel ponte mi fermai a metà, e quest'aria che mi opprime in fondo è tutto ciò che ho. Fino a quando l'altro lato dei miei sogni perderò. Non è successo niente e non credo cambierà, come quest'acqua tra le sponde non si ferma, ma in realtà non ha mai cambiato il senso e del resto come può. A quel mare io ci penso, ma mi fa paura un po'.
Avete ascoltato
A Spasso per il Polesine. Un luogo, un fatto, un protagonista. Ha condotto in studio Marco Chinaglia.